Comuni Trento.
Narrare una storia vuol dire darsi la possibilità di emozionarsi, di cercare il senso di alcuni particolari momenti della vita nelle cose che raccontiamo. Ogni parola può avere più significati e di volta in volta andiamo a cercare quelli che ci sembrano più rappresentativi del momento, del nostro stato d'animo, di quello che vogliamo dire. In teatro si parla di sottotesto, per esempio, ma comunque vada, l'esercizio della narrazione ci aiuta a diventare più consapevoli. Ecco, questo è un altro importantissimo argomento che abbiamo toccato spesso durante le serate di laboratorio Open Mic al Teatro Portland a Trento, soprattutto quando abbiamo affrontato la questione di come elaboro argomenti scientifici quando in realtà sto raccontando una storia del tutto personale. Chi segue questo podcast avrà certamente capito di cosa sto parlando dopo aver ascoltato le due puntate precedenti, cioè la 11 e la 12. Per rendere le storie veramente interessanti per chi le ascolta e non solo per chi le narra, abbiamo esplorato la differenza fra argomento e tema. L'argomento è qualche cosa di specifico, quello di cui vogliamo parlare perché fa parte della nostra ricerca, per esempio, o perché ci è stato affidato l'incarico di farlo. Il tema invece è qualche cosa di personale, che ci sta a cuore, ma soprattutto è universale. Parliamo quindi di temi universali. E sarà così anche oggi. L'argomento della storia di oggi è la fibroina, una proteina molto speciale proveniente dal bacco da seta che viene utilizzata come biomateriale. E tutto questo sarà spiegato molto bene nella storia che stiamo per ascoltare, ma in realtà, e questo è il tema universale, parleremo di qualche cosa di molto più, appunto, universale della fibroina, qualche cosa che tutti possono capire. Parleremo di perseveranza, di passione e anche di amore. A farlo sarà David Maniglio. David è laureato in fisica con un dottorato in ingegneria dei materiali. Adesso è professore associato in bioingegneria industriale presso l'omonimo dipartimento dell'Università di Trento, ma soprattutto, e David ci tiene tanto a dirlo, lui si vanta di essere portiere della rappresentativa di calcio a 5 del circolo universitario. Questa registrazione è stata fatta al Teatro Portland il 10 marzo del 2023 durante la prima serata open mic. Alla fine, come ormai è diventata tradizione, ci prenderemo un attimo per scambiare qualche idea e qualche commento proprio con David, per approfondire alcuni spunti che verranno raccontati nella storia. Buon ascolto!
La cucina è scienza e per preparare il piatto perfetto servono due cose, un buon cuoco e degli ottimi ingredienti. Da una parte quindi me, amante della cucina e appassionato, scienziato, alla ricerca di soluzioni per rigenerare le ossa. Dall'altra parte i biomateriali, una lunga lista di nomi tra cui scegliere per preparare il piatto perfetto per le nostre ossa, che sono un tessuto straordinario. Si rimodellano e si riplasmano continuamente, adattandosi al nostro modo di vivere, alle nostre abitudini, al nostro peso. Quando cresciamo e quando smettiamo di muoverci e ci mettiamo dietro una scrivania. Quando si rompono, di solito si riparano facilmente. Tuttavia, in alcuni casi, quando lo spazio è troppo elevato, le cellule competenti per la riproduzione dell'osso non trovano un supporto adeguato per realizzare la loro opera e quindi si fermano, lasciando quest'opera incompiuta. In questo caso entrano in gioco gli specialisti della rigenerazione, i cuochi delle ossa. Non facciamo dei brodi buoni e non abbiamo niente contro gli ossobuchi. In effetti studiamo il modo di realizzare delle impalcature su cui le ossa possono crescere e riprendere da dove avevano lasciato, terminando l'opera. E i materiali importanti e necessari per realizzare queste impalcature sono ridotti all'essenziale. Niente additivi, quindi ormoni o farmaci, e niente di sintetico, tutto naturale. E per preparare il piatto perfetto, scelgo questi ingredienti. carboidrati, grassi e proteine. Si intende una selezione di questi. Tra questi io ho scelto la fibroina della seta, una delle due proteine che costituisce il prezioso filo tessile. La fibroina è nota per le sue capacità di autoassemblarsi in strutture tridimensionali, capaci di ospitare le cellule e indurre la produzione di tessuti, per poi divenire cibo per esse. È curioso, no? La fibroina però ha un'altra caratteristica. It's a very antipathetic protein, così si dice nel nostro laboratorio, in un inglese un po' italianizzato. In effetti non fa mai esattamente quello che tu vorresti. Quando vorresti che stesse in soluzione, si aggrega. Quando vuoi che si aggreghi, sta in soluzione. E cambia continuamente con il tempo, con il tuo umore, con la stagione. E se la processi in un modo un po' anomalo quando la usi. Insomma, è un pochettino la maionese della biomaterial science. Una salsa squisita che tutti apprezzano, ma che è pronta ad impazzire se tu la sbatti un po' troppo oppure sbagli il modo, i tempi di processamento. Tempo fa, la fibroina è diventata un mio rompicapo, lasciandomi per lungo tempo molto insoddisfatto. Una sera stavo ascoltando un mio caro amico medico che mi raccontava di una patologia che colpisce specialmente i bambini in tenera età e nota come necrosi della testa del femore. In questi bambini la testa del femore, quell'osso perfettamente sferico che costituisce l'articolazione delle ossa, il flusso ematico viene a mancare. La testa, o meglio, il tessuto pian pianino muore e la sfera ormai cava, collassa su se stessa. Questo problema mi ha molto colpito, proprio per la difficoltà di avere delle soluzioni idonee per risolverlo, specialmente in corpi così piccoli come quelli dei bambini che sono in crescita. E sapevo che la fibroina poteva costituire il materiale perfetto per risolvere il problema, tuttavia nelle sue formulazioni tradizionali non sarebbe stata capace di rigenerare e contemporaneamente riportare nella sua forma originale l'osso collassato. Salutato il mio amico mi è rimasto il cruccio, un pensiero latente che mi ha accompagnato nei giorni successivi e si è insediato nella mia testa come un demone, accompagnandomi negli anni a venire. Piano piano nella mia testa si formava un'idea di una schiuma con larghe cavità dove le cellule potessero entrare, proliferare, crescere e costruire, e che se iniettata a compressione all'interno della cavità d'osso collassata la potessero rigonfiare per riportarla alla sua forma originale. Beh, purtroppo era nella realizzazione di questo disegno che il mio rompicapo continuava a farsi vivo. In effetti, se tu la sbatti, la fibroina alla stregua di un uovo. Se la sbatti, la fibroina non monta, ma si aggrega. E se la fai lievitare come fosse un dolce, rimani azima e compatta. E se la provi a soffiare come dell'aria, fa le bolle, come il sapone, inutili quanto effimere. Insomma, tra me e i miei colleghi che hanno provato a cimentarsi in questo esperimento, in questo esercizio, i fallimenti si accumulavano numerosi e ogni fallimento portava con sé il desiderio di lasciare perdere. Ma poi il tarlo si faceva avanti ogni volta che riprocessavo quella fibroina. Sì, perché è difficile lasciare perdere quando tu sai che manca una sola tassello per terminare il puzzle. Chi lavora nella scienza oscilla spesso tra due stati d'animo, frustrazione e appagamento, o meglio, anela quest'ultimo, ma è per lo più bloccato in periodi in cui il senso di inadeguatezza e l'insoddisfazione dominano. Tuttavia, in questo caso, la motivazione era molto più forte. Il pensiero che la tua ricerca, il tuo studio, possa avere una ricaduta e rispondere a un'esigenza reale e contingente anche di una sola persona, sono un motore di ineguagliabile potenza per spingerti a continuare a perseverare al di là di ogni ragionevolezza, a sbattere la testa contro un chiodo. È semplicemente più forte di te. Il tarlo poi, per certi versi, diventa anche un alleato. È proprio perché il tuo cervello non smette mai di pensarci che tiene sempre vigile l'ascolto e cerca di cogliere nell'intorno un suggerimento, uno stimolo o un'ispirazione. E la soluzione al mio problema, peraltro banale se guardata all'indietro, arriva per caso. Rientro a casa la sera tardi e trovo mia moglie sul divano a guardare la TV. Io ho ancora la giacca addosso e il borsone di calcetto sulle spalle, do un occhio allo schermo e vedo un aspirante MasterChef armeggiare con uno strano oggetto metallico. È un sifone. Il concorrente lo agita forte, poi lo capovolge e dall'ugello ne esce una candida schiuma bianca. Boom! Spazio e tempo in quel momento si espandono all'infinito, riempiti dal mio pensiero che si stava espandendo e dai miei neuroni che, frementi dall'eccitazione, un tourbillon di idee, azioni, movimenti e proiezioni, tutto generato da quell'unica tessera di puzzle che ormai trovata sicuramente avrebbe chiuso il quadro. Una notte passata insonne ad aspettare l'alba e poi il giorno dopo a cercare un sifone e il gas per pressurizzarlo. E poi per provare quello che nella mia testa ormai era ormai certezza. Carico la fibrina nel sifone, pressurizzo col protossido d'azoto il magico gas schiumante e poi agito come fossi io su quel bancone del pressure test ed esce. Bianca, compatta, schiuma di fibroina, senza additivi, se non un gas, normalmente usato nelle sale operatorie e noto come gas esilarante. Beh, sarà per il gas, o forse per il grosso appagamento. Tuttavia, quel giorno giravo con un grande sorriso e non smettevo mai di ridere. Nella mia immaginazione, quella schiuma sarebbe stata iniettata direttamente nella testa del femore, collassata, e avrebbe avuto la forza di riempirla e di riportarla alla sua forma originale, permettendo all'osso di rigenerarsi. Beh, era più panna montata che maionese. Ma in fondo anche i dolci, alle volte, sanno stupire. Grazie.
Questa storia stupisce anche me. Allora che ne pensi dopo esserti riascoltato?
È impegnativo riascoltare la propria voce.
Sì, è sempre complicato ascoltarsi. Però sei andato meglio o peggio di quello che pensavi?
Meglio di quello che pensavo. Devo dire, pensavo di essere andato un po' più veloce, un pochettino più veloce. Però meglio, dai. Cioè, meglio di quello che pensavo.
Boh, secondo me non sei andato male. Però, senti, ricordo che durante il racconto della storia più di qualcuno nel pubblico al Portland si è emozionato. Ma tu, perché hai scelto di raccontare proprio questa storia?
Non so esattamente, nel senso è sicuramente un episodio che ha lasciato il segno nella mia storia di ricercatore.
Sembra quasi incredibile. La risposta alla tua domanda scientifica è venuta così, per caso.
Sì, sì, è stata una folgorazione questa, proprio una cosa cascata dal cielo.
Quanto importante è la casualità nella ricerca scientifica? E poi anche e soprattutto la capacità di pensare in maniera un po' alternativa, al di fuori del coro, se vogliamo, un pensiero laterale.
Allora, io sono sempre alla ricerca di contaminazione, perché credo che la scoperta in realtà derivi da connessioni laterali, no? e quindi non da deduzioni necessariamente. Chiaramente è importante il contributo deduttivo, però i collegamenti laterali, che siano legati a settori di ricerca diversi, ma anche anche semplicemente a esperienze o, come in questo caso, la cucina.
Eh sì, la cucina gioca un ruolo molto importante in questa storia, tanto che il titolo stesso della storia è MasterChef.
Ecco, il collegamento con la cucina mi trova sempre molto felice, perché tutto sommato lavorare in un laboratorio di chimica o lavorare in una cucina, diciamo, trova delle affinità. Anche a livello di risultati, insomma, ci sono le ricette, ci sono i protocolli, e se le cose vengono fatte in un certo modo risultano, se non si fanno nel modo corretto non risulta niente, insomma. La stessa cosa anche in laboratorio.
Come sai, una storia tocca argomenti, ma anche elabora, esplora dei temi universali. La tua storia che temi universali vuole esplorare?
Ma io ci ho pensato a suo tempo, non me lo ricordo, sono fesso. Allora, in qualche modo, se uno vuole vederla, è un po' la figura della persona che sbatte la testa in realtà contro un muro, non contro un chiodo. L'ho cambiata mille volte, ma a me mi suonava meglio il chiodo, ok? Per intenderci, sembrava un po' più, addirittura, più sadomasochista. Diciamo, lo sforzo e il non riuscire ad andare oltre al problema. E questa, secondo me, è poi alla fine e poi che c'è una svolta, ecco. Il fatto che c'è una svolta improvvisa che ti porta oltre e quindi risolve il tuo cruccio, ecco. Quindi in qualche modo, insomma, sicuramente... Però non so associarlo a una passione vera e propria, sinceramente, a un'emozione vera e propria.
Per me è una storia sull'amore. L'amore che ti porta ad andare avanti nonostante tutto.
Sì, ecco, quello. Sì, se si può definire amore, sì. Ecco, la passione, sicuramente, la passione che ti porta oltre. Quello sì.
Veniamo alla tua attività di narratore. Cosa ti ha dato questa esperienza?
Io sono entusiasta dell'attività fatta. Mi è piaciuto molto, sia sul piano prettamente anche di apprendimento, nel senso come arrivare, come costruire una storia, come elaborare anche una narrazione che avesse, magari non ci sono riuscito io, ecco, però che avesse un capo e una coda, un punto di svolta, insomma, qualcosa che potesse poi anche ammagliare in qualche modo il cervello di un'altra persona, ecco, o l'anima, ecco, mettiamola anche più sul piano spirituale. E a livello personale, il racconto, quando l'ho costruito, diciamo, mi ha riportato indietro su certe emozioni che ho provato, certe sensazioni, e però poi ha generato anche in sé un'altra cosa che mi ha lasciato molto interdetto inizialmente, perché la prima volta che l'ho letto di fatto ai miei non sono riuscito a finirlo, cioè ho fatto fatica a trattenere l'emozione. Più volte, quando l'ho riletto e lo rileggevo, non riuscivo a mantenere la voce ferma, e poi pian pianino, chiaramente ripetendolo più volte eccetera, ho risolto un po' questa cosa. Però credo che una delle cose che scaturiva, perché in realtà il meccanismo di emozione personale non era sulla narrazione, ma semplicemente sul fatto che ad un certo punto realizzavo che in questo percorso di ricerca eccetera, in qualche modo mi rendevo conto che ricollocavo la mia figura all'interno delle mie attività, ecco. Quindi in qualche modo, dicevo, però dopo tanti anni di ricerca, di una posizione o di una collocazione nel mondo, in qualche modo, forse io quel pezzettino di puzzle, in qualche modo, sarà piccolino, ma ho trovato l'incastro, no? E questa cosa mi ha scaturito, diciamo, un'agitazione, ecco, insomma, uno stato d'animo anche di emozione, ecco. Ancora, se riprendo un pochettino il filo, mi trovo un po' in difficoltà.
Sei diventato consapevole e quindi raccontare la tua esperienza di ricercatore ti aiuta a capire meglio cosa fai e soprattutto perché lo fai.
A volte ci si allontana un pochettino, no? Da quello che è la ragione prima per cui si sceglie di fare una cosa del genere. C'è un lavoro di questo tipo qua. È quello di, nel mio caso specialmente, è quello di stupirsi, ok? Quindi di rimanere estasiato dall'osservazione delle cose, dei fenomeni o delle cose che mi circonda, della natura o di un'immagine al microscopio, eccetera. Che è una cosa che in quel momento, quando succedono gli eventi, è forte, molto forte. Però poi la risonanza che produce il racconto e li rievoca queste sensazioni che sono di fatto il motore, almeno per me, ecco, to. Cioè non è sicuramente, non so, la carriera o altro.
Sì, la passione di chi fa un lavoro come il tuo. Certamente uno non si mette a fare un lavoro come il tuo per i soldi. Un'ultima domanda, te la dovevo fare, e so che te l'aspettavi. Senti, ma David con la E?
Eh già, è un'anomalia, nel senso che chiaramente c'è una leggenda sopra, che quella che i miei genitori abbiano letto l'inglese e l'abbiano italianizzato. In realtà, da quanto mi hanno detto, l'hanno letto nei titoli di coda di un film, e non so se un regista o che ne so, e gli è piaciuto e l'hanno adottato. Poi ho a posteriori, in realtà ricercando, ho trovato scritture dall'ebraico nel Medioevo, si sono popolate, saranno 40 modi di scrivere David, anche molto peggio.
Beh dai, non è male, in questo modo sei unico. E nessuno si dimentica il tuo nome.
La casella postale su Google era disponibile.
Ecco, vedi? Ci sono sempre dei vantaggi. Basta pensare in maniera un po' laterale, no? Essere dei master chef della propria esistenza. Senti che pillola di filosofia. David, grazie di essere stato con me. È stata una vera gioia averti conosciuto.
Grazie a te, è sicuramente ricambiato la stessa sensazione. Veramente sono contento di aver fatto l'esperienza, di averti conosciuto, e ho apprezzato il tutto, molto.
Eh già, a riflessi di scienza si fanno degli incontri veramente speciali, e devo dire che anche questa volta con David Maniglio lo è stato. Anche questa puntata è giunta al suo termine. Hai ascoltato Riflessi di Scienza, una produzione dell'Università di Trento in collaborazione con Ardito Desio. Le musiche sono originali, composte ed eseguite proprio per noi da Stefano Oss. Riflessi di Scienza è rintracciabile, trovabile, scaricabile da tutti i migliori, maggiori, più grandi distributori di podcast come Spotify, Apple, Google, Amazon, insomma, quello che vuoi. Se le cose che diciamo qui ti incuriosiscono, se vuoi fare degli approfondimenti, se vuoi darci dei suggerimenti per qualsiasi motivo, puoi contattarmi scrivendo a andrea.brunello@unitn.it e io sono Andrea Brunello. Ciao ciao!
UniTrento.